Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento del ciclo di presentazioni di volumi Il discorso musicale. Oggi due volumi sulle sinfonie di Beethoven, uno dei quali è opera di Giorgio Pestelli, che è qui accanto a me e che è una figura di studioso che non ha bisogno di presentazione, specialmente per il pubblico bolognese che ben lo conosce attraverso numerose presenze nei nostri, anche in questo salone e nei nostri convegni annuali del Saggiatore Musicale, con cui ricorderò che è professore emerito di storia della musica all'Università di Torino, che ha svolto praticamente per tutta la vita anche l'attività come critico musicale, per qualche anno è stato anche direttore artistico dell'Orchestra Nazionale della RAI di Torino e ha al suo attivo numerosi studi, tra cui nel lontano 1988 ormai una raccolta di saggi su Beethoven pubblicata dal Mulino, che conteneva già allora un contributo di Lewis Lockwood sui manoscritti, sugli abbozzi dell'Eroica, e che uno studio che poi attraverso successive espansioni è diventato questo straordinario volume che Pestelli ci presenterà, che è una pietra miliare negli studi beethoveniani, per quanto riguarda soprattutto il versante del laboratorio di Beethoven, cioè lo studio, l'approfondimento dei numerosissimi appunti, abbozzi e manoscritti che lui ha lasciato insieme alle opere finite. Il volume di Pestelli, avrò piacere di presentarlo come seconda tappa di questo pomeriggio, e volentieri lascio subito la parola a lui per la presentazione di Lockwood.
Grazie, buonasera a tutti. Dunque, è uscito questo libro, Le Sinfonie di Beethoven, di uno studioso illustre che ha insegnato nelle più importanti università americane e che siamo abituati a conoscere, chi ha studiato l'argomento, è un libro, un classico, come un illustre studioso che, tra l'altro, se ho calcolato giusto, ha compiuto 86 anni. E quindi veramente non c'è che da rallegrarsi della energia, della lucidità e dell'organizzazione con cui ha lavorato ancora in questi anni, e si vede bene anche in questo libro qui. Sì, nel 1988, dovendo curare un'antologia per il Mulino di letture su Beethoven, avevo inserito, in un paragrafo dedicato almeno a un'opera, alla sinfonia, avevo inserito uno scritto di Lockwood appunto sugli abbozzi dell'Eroica, tema che lui ha poi continuato a lavorare a lungo lì sopra. E poi nel 2003 è uscito un grosso volume compendiario di Lockwood su Beethoven, vita e opere, che è un po' una summa, ecco, raccoglie un po' i vari contributi di questi ultimi anni. C'è un sottotitolo: una visione artistica. Un sottotitolo abbastanza, per chi ha una formazione umanistica, è un po' sibillino, perché qual è la visione di un'opera d'arte? È una visione artistica, per forza, quindi anche delle sinfonie di Beethoven. Ed è un titolo non facile da capire, lo si capisce un po' per volta che cosa ha voluto dire Lockwood con questo sottotitolo, una visione artistica. Cioè, trovare una frase che dice: ma se consideriamo la quinta un'opera d'arte, per noi è ovvio, la consideriamo naturalmente un'opera d'arte. E quindi sono cose interessanti che vengono fuori. Qualche volta mi viene il sospetto che questa visione artistica sia che lui polarizzi proprio, data anche la sua esperienza di lavoro, polarizzi sull'aspetto tecnico, della techne in senso etimologico, ecco, cioè di manufatto, di cosa fatta che sta fuori dalla biografia, che sta fuori dall'ideologia. E infatti il suo lavoro appunto sugli abbozzi, sugli appunti, sulle carte di lavoro va appunto in quella direzione lì. E quindi la visione artistica è questa, della fabbricità di questa musica, come è nata nel suo lavoro. Ma però appunto è un'idea che viene fuori poco per volta. E dunque sappiamo che in Lockwood c'è questo preminente interesse per gli abbozzi, che lo ha seguito un po' in tutta la sua carriera. E l'abbozzo, gli appunti in Beethoven molto sviluppati, perché Beethoven aveva avuto l'abitudine di conservare tutti fin dalla prima giovinezza le sue carte di lavoro, e dà una base, diciamo, ha dato, almeno per tanti anni, ha dato una base oggettiva, certa, al lavoro del critico musicale, del musicologo. Poi negli anni del dopoguerra, filologie d'abord, si diceva, no? La prima cosa da fare era la filologia, l'accertamento filologico, lì c'era una messa straordinaria nelle carte di lavoro di Beethoven. Ed è una mentalità questa che c'era un po' in tutte le discipline artistiche. Degli storici dell'arte dicevano l'esquisse fait bouger le chef d'œuvre, cioè lo schizzo fa sloggiare il capolavoro, cioè è più interessante, più stimolante parlare degli schizzi, degli abbozzi, che non del capolavoro, che ci respinge un po' nella sua distanza. E volevo cominciare dicendo qualche cosa su come che cosa ci portano, ecco, questi, attraverso il libro, cosa ci dicono questo esame degli abbozzi, di cose che non avevamo dimenticato, non c'erano tanto presenti. Ma la prima è una concezione su cui lui batte molto, è che Beethoven aveva per tutta la vita pensato alla sinfonia come sua realizzazione, cioè aveva sempre, addirittura parla di chiodo fisso, idea fissa, scrivere sinfonie. Questo va un po' contro quello che noi siamo abituati a considerare, e cioè consideriamo che il momento sinfonico, cosiddetto eroico, appartiene a un certo gruppo di anni, i primi anni dell'Ottocento, in cui le sinfonie nascono una dopo l'altra, una sull'altra, almeno fino alla sesta. Poi c'è un intervallo di 2 anni, poi c'è un intervallo di 12 anni prima di arrivare alla nona sinfonia. E quindi abbiamo sempre pensato che questa passione sinfonica, del sinfonismo, fosse legata a un periodo preciso della sua vita e che poi ogni tanto venissero fuori interessi diversi. E a un certo punto quasi che Beethoven avesse perso interesse per la sinfonia rispetto alle sonate per pianoforte, rispetto al quartetto d'archi e altre forme diverse, insomma, di musica al trio, di musica da camera. E invece, appunto, lui insiste molto sulla base, su che cosa? Sulla base, appunto, di abbozzi, di appunti, di carte di lavoro. Cita anche il lavoro di una studentessa, una tesi non pubblicata di Erika Burman, e dove appunto che ha studiato una quantità di abbozzi minori, anche perché ce n'è di tutti i generi, da cui viene fuori che per tutto il corso della sua vita un abbozzo con scritto sinfonia vicino, quindi idee che pensava di realizzare poi in una sinfonia. Quindi questo è un fatto interessante. Poi naturalmente il contributo degli abbozzi è importantissimo per determinare la cronologia, varie cronologie. Già nella prima sinfonia l'unione di abbozzi della prima, di sinfonie non completate, una sinfonia in do minore 1785, quindi con Beethoven quindicenne, assieme a un quartetto con pianoforte in cui ci sono queste idee che si ritrovano poi nella sinfonia numero 1, affinità con la sinfonia in sol minore di Mozart, la famosa sinfonia, insomma un coacervo di cose che documentano bene non solo la cronologia, ma anche la prima formazione. L'altra cosa che viene fuori, si sapeva già un po', ma qui viene fuori molto bene, è che nello spazio di 2 anni, 1802-1804, nella mente di Beethoven, e gli abbozzi lo riflettono, viene fuori un complesso di seconda, terza, quarta, quinta, sesta sinfonia praticamente insieme, ecco, una collegata contro l'altra, un complesso proprio. E tutto questo nei primi mesi del 1804. La maggior parte degli abbozzi è, come si sa, appunto sulla sinfonia eroica, ma anche qui viene fuori qualcosa di nuovo. Lockwood parla di una ur-eroica, una eroica primordiale, un abbozzo primordiale che viene fuori a un certo punto attraverso uno schizzo preliminare vicino alle variazioni per pianoforte opera 35 in mi bemolle, dette impropriamente anche quelle variazioni sull'eroica, ma le variazioni precedono, ecco, il completamento della sinfonia. Lui parla addirittura di ur-eroica. E cosa c'è di nuovo qui dentro? Ma quello che ho trovato io, a parte il legame con le variazioni pianistiche che già si sapeva, quello che ho trovato io è che il secondo movimento, quindi la marcia funebre che noi conosciamo bene, in realtà era partito da un adagio in do maggiore, in 6 ottavi, quindi un genere compositivo totalmente diverso come forma da quella che poi aveva, con nulla di eroico dentro, e poi poco per volta invece viene fuori questa idea della marcia funebre, e appunto giustamente Lockwood parla di un cambiamento epocale. Perché dice con le sue parole, Beethoven introduce per la prima volta i temi della morte e della commemorazione nel genere della sinfonia, cioè per la prima volta introduce nel genere della musica strumentale un contenuto extramusicale, l'idea della morte, l'idea della cerimonia, e poi lo fa soprattutto, questa è la cosa importante, lo fa senza nessuna descrizione, cioè non c'è descrittivismo in questa idea della marcia funebre, della commemorazione, cioè c'è molto vago se uno vuole, ma di fatto nel testo non c'è questo aspetto. Ancora una cosa che si apprende dagli abbozzi, il finale della quinta sinfonia. Anche qui dagli abbozzi non risulta che il progetto originario di Beethoven fosse quello di scrivere un pezzo tipo inno, tipo quello che conosciamo. Cioè anche qua c'era l'abbozzo per un movimento in do minore in 6 ottavi, che quindi non sembrava avere un collegamento con tutto il resto. Poi in qualche momento, dice Lockwood, intorno al 1807, si affaccia l'idea del nuovo finale. Nuovo finale, forse possiamo aggiungere noi, si affaccia sul modello un po' del Fidelio, dell'esperienza del Fidelio, il finale della quinta sinfonia è l'ultimo pezzo, l'ultimo coro del Fidelio, l'ultima scena, quello che avviene fuori dal carcere, sono cose abbastanza consanguinee. Naturalmente nel libro non c'è soltanto questa escursione discussione sugli abbozzi, sui quaderni di lavoro. Questa è un po' la stanza di bottoni sua, lui lavora da questo centro, ma però ci sono tantissime cose, tantissime osservazioni importanti. Una, per esempio, riguarda biografia, il rapporto tra biografia, psicologia e opera d'arte. Lockwood fa sempre delle citazioni molto a proposito, e in una qui cita una frase dello scrittore Richard Ellman, dove dice: gli scrittori, qui possiamo intendere gli artisti, quindi anche i musicisti, gli scrittori consentono qualche accesso alle loro storie private, personali, e qui il riferimento è al testamento di Heiligenstadt, il riferimento alle lettere in cui Beethoven commenta la propria sordità con gli amici, ne parla, insomma apre il cuore su queste cose, e naturalmente tutti i commentatori a suo tempo avevano confrontato queste dichiarazioni con le musiche coeve, con le musiche del tempo, e si stupivano tutti di non trovare cenni di questa depressione, questo tormento, questa passione verso la vita, addirittura pulsioni verso la morte, nel suicidio, davanti a questa constatazione di una malattia che allontanava, ecco, Beethoven dalla carriera proprio, lo chiudeva in se stesso. E questa frase di Hellman dice: gli scrittori consentono qualche accesso alle loro storie, ma gli orari di visita sono limitati. E parte del terreno è recintato, cioè alcune cose sono chiuse, non se ne parla, e poi comunque gli orari di visita vanno fatti con buona attenzione. E infatti a buon gioco a citare un libro di Sullivan che era uscito proprio nel 1927, anno centenario della morte di Beethoven, dove appunto c'era un'equivalenza un po' materiale, un po' grossolana, tra lo stile eroico e la sordità, l'avvento della sordità e la reazione umana, tutta l'interpretazione, il libro aveva quella chiave lì. Tra l'altro nel 1927, io non ho mai osservato bene, ma nel 1927 il clima non era tanto beethoveniano, se vogliamo, era le anni del formalismo in tutta la cultura del tempo più forte, e infatti nel centenario grandi lavori usciti nel centenario del 27 non ce ne sono state. Anche la Fortuna in Italia, credo che Toscanini abbia diretto forse per la prima volta in Italia il Fidelio in occasione del 27 alla Scala, senza poi grande seguito, quindi non era un'aria che tirava molto dall'aspetto beethoveniano. C'è molta storia della critica beethoveniana nel libro di Lockwood, molto importante, sono citate le critiche ovviamente di Hoffman, di Marx, Adolf Bernhard Marx naturalmente, di Wagner, di Schenker, è citato molto Tovey, l'assennato, il buon Tovey, che evidentemente era un autore che piace ecco, a Lockwood, lo cita molto. E sono sempre definizioni quelle di Tove di grande saggezza e di equidistanza degli estremi, non c'è una passione interpretativa, un tormento interpretativo, anzi prende sempre un po' le distanze da tutto quello che è tormento. E poi c'è un argomento anche che mi interessa molto vedere. Che Lockwood lo costeggia, lo sfiora, ma non va fino a fondo. Ed è questo argomento che io ho ricavato dalle dispense universitarie di Fedele D'Amico, che a sua volta assorbono i passi qua e là usati da Paolo Becker nella sua grande monografia su Beethoven. Quella tedesca è completa, la traduzione inglese che si trova in giro anche di Becker non è completa, ogni tanto passa via, ma nella la grande monografia di Becker appunto ci sono questi lumi che poi D'Amico ha estratto e ha messo in modo più chiaro, e cioè che le sinfonie di Beethoven hanno due grandi categorie, una rappresentata perfettamente dalla sinfonia eroica, dalla terza sinfonia, è quella di un'opera in cui i quattro movimenti, ciascuno dei quattro movimenti, è completo in se stesso, pone il dramma e lo risolve anche. Altro tipo, eminentemente rappresentato dalla quinta sinfonia, quello di una sinfonia in cui i quattro movimenti sono uno collegato all'altro e hanno senso solo da questo collegamento, per cui l'ultimo movimento risolve il precedente, il penultimo il precedente, il primo pone il problema ma non lo diffonde a fondo, non lo approfondisce, perché poi ci sarà il secondo, il terzo, e solo dall'insieme viene fuori il senso. Ora, da certi commenti che lui fa, che Lockwood fa, si sente che sfiora appunto questo argomento. Mi riferisco soprattutto al finale della Sinfonia Eroica, l'ultimo movimento che è stato oggetto fin dall'inizio di molte critiche, già dai contemporanei di Beethoven, che trovavano il pezzo non conclusivo, che non diceva nulla rispetto ai precedenti. E volevo leggere proprio quello che scrive a un certo punto Lockwood a questo proposito, su questo finale. Dopo aver parlato del primo movimento e della marcia funebre, dice: gli altri movimenti, ciascuno in un modo specifico, offrono differenti punti di vista sul tema dell'eroismo e della grandezza. Ma in realtà tutti e quattro i movimenti offrono, secondo me e secondo la visione Becker D'Amico, tutti e quattro i movimenti offrono diversi punti di vista sull'eroismo. Infatti cita qui un studioso che si chiama Burnham, che dice, più recentemente Burnham scrive, perché prima parla di altre critiche coeve dove dicono che questo finale della terza sinfonia non era soddisfacente, e dice: più recentemente Burnham scrive: considerandolo nell'insieme, non si può dire che questo finale risolva in modo inequivocabile il resto del lavoro. Cioè, appunto, è un'impostazione appunto sbagliata quella di considerare, lo dice anche Lockwood, quella di considerare il finale della terza sinfonia come il punto di arrivo di uno sviluppo coerente che quindi deve essere responsabile rispetto agli altri movimenti. E il problema appunto si risolve quando invece è un punto di vista diverso dell'eroismo, diverso dalla marcia funebre, diverso dal primo movimento, l'esaltazione dell'azione, diverso anche dallo scherzo, che è l'aspetto fantasmatico del primo tempo. Sono poi tutta la, d'altra parte, questa concezione dei quattro movimenti che hanno tutti lo stesso contenuto in modo diverso è anche facilitata dal fatto che tutta la terza sinfonia, come sappiamo e come ribadisce spesso Lockwood, si basa su un materiale musicale coerente. Sono le note della triade che sentiamo arpeggiate nel primo tema, tornano nel finale, tornano nello scherzo. Qualcosa del genere, e quindi secondo me lui ha avvertito questo problema, ma appunto è rimasto un poco alla percezione, ecco, generale. E la stessa cosa avviene un po' con la Quinta Sinfonia, e quando, parlando del finale della Quinta Sinfonia, fa un paragone di nuovo con la Terza, e quindi c'è di nuovo il discorso del finale della Terza, e dice: il finale della Terza non è una conclusione come quella della Quinta. Il finale della Quinta è la conclusione di tutta la sinfonia. Il finale della Terza non è una conclusione, ma è la conclusione appropriata sul tema dell'eroismo. Questa idea qui di un ultimo tempo che conclude in modo problematico, e poi si è riproposta nella cultura successiva sinfonica col finale della Quarta Sinfonia di Brahms. Sinfonia che, come ricorderete, si conclude con quella ciaccona, ma quindi delle variazioni, la ciaccona è un tema con variazioni, e anche questo alla prima esecuzione gli amici, la cerchia di Brahms andava a dirgli: ma questo brano, questa ciaccona è magistrale, è un pezzo stupendo, ma deve stare da solo. Fanne un pezzo da solo e fai un altro finale invece, che è un vero finale. Quindi anche lì sentivano che non c'era. Brahms infatti si era difeso dicendo: ma anche Beethoven ha scritto un finale con tema con variazioni, alludendo proprio al finale dell'eroica. E quindi si era anche richiamato a quell'idea lì. Però quest'idea che fosse una cosa a sé ha avuto ancora un piede in quel momento della Quarta Sinfonia, che siamo un po' alla fine, ecco, della tradizione sinfonica. E lo stesso Brahms forse ha avuto qualche dubbio se continuare a scrivere sinfonie in quattro movimenti dove il finale è previsto trionfale, così forse gli dava un po' fastidio, allora ha girato, ha svicolato verso questa forma barocca, antica, del tema con variazioni della ciaccona, completamente diverso. Le citazioni a proposito, dicevo prima, posso andare avanti ancora? Sono tantissime, ma fin dall'inizio, ecco, la pagina 3 comincia a parlare, il libro comincia proprio con una citazione sul tema della individualità delle sinfonie, e dice che in uno dei quaderni di conversazione di Beethoven, cioè l'epoca in cui era già completamente sordo e usava questi quaderni, appunto un giovane violinista, Karl Holz, gli fa delle domande che qui abbiamo registrate. Naturalmente le risposte di Beethoven non sono scritte, lui rispondeva a voce. E questo violinista insiste sulla, fa un confronto con Mozart e insiste sulla individualità delle opere beethoveniane, e alla fine del discorso dice, Holz dice: spiegherei la differenza tra i lavori strumentali di Mozart e i vostri in questo modo: per uno dei vostri lavori un poeta potrebbe scrivere un solo poema, mentre per uno di Mozart potrebbe scriverne tre o quattro equivalenti. Che è un'osservazione interessante non solo per Beethoven, per ribadire l'individualità delle sue opere, ma anche per Mozart, che ribadisce quella meravigliosa ambiguità che succede, sta qualche volta nella mentalità, nella produzione mozartiana. A proposito di Mozart, nelle note che fa sulla biografia, i primi anni di Beethoven a Vienna, ecco, siamo sempre abituati a pensare che il primo soggiorno di Beethoven a Vienna, 1787, quando lui era andato per studiare con Mozart, ma poi è rientrato prontamente perché era morta la mamma a Bonn, e dice Lockwood che invece in realtà questo soggiorno non è stato così breve, dice sono state 10 settimane in cui avrebbe potuto anche incontrarsi con Mozart. E tra le citazioni belle c'è quella di un passo di Schopenhauer bellissimo, dove dice una sinfonia di Beethoven, Schopenhauer parla, una sinfonia di Beethoven ci mostra la più grande confusione, in fondo alla quale però sta l'ordine più perfetto. Poi ci sono altre osservazioni e poi dice: da tale sinfonia parlano tutte le affezioni e le passioni umane, la gioia, la tristezza, l'amore, l'odio, la paura, la speranza, in sfumature infinite, ma quasi soltanto in abstracto e senza alcuna specificazione. C'è questo aspetto qui anche di non avere una descrizione, una specificazione, anche molto interessante, ricorda un po' quel passo del maestro di Ottilia nelle Affinità elettive di Goethe, dove questo maestro dice alla ragazza, dice non bisogna rendere visivo tutto quello che è la divinità e i grandi concetti dell'arte, le cose più alte nella vita, le cose più alte nella esperienza umana sono gestaltlos, senza forma, dovrebbero essere appunto questo aspetto dell'essere senza una forma evidente, incombente, proprio è anche tipica dell'idealità beethoveniana. Qualche altra osservazione che ho fatto, parlando della quarta sinfonia, c'è quel paragone che era stato fatto da Schumann con una fanciulla grecamente slanciata. E lui riporta questi due concetti, la fanciulla grecamente slanciata e anche l'effetto che la quarta sinfonia fa tra i due giganti nordici che sono la terza e la quinta e lì in mezzo. Ora, il passo sulla fanciulla grecamente slanciata si trova, e quello invece sui due giganti, se qualcuno interessa fare una ricerca, non si trova da nessuna parte. Lui infatti cita come fonte il passo di Schumann in cui si parla della fanciulla grecamente slanciata, ma non dei due irsuti giganti che la circondano. Molto fine anche sono le osservazioni sulla quinta sinfonia e la sonata opera 69 in La maggiore per violoncello e pianoforte, che nascono insieme e appunto fa delle considerazioni molto interessanti sulla capacità di Beethoven di tenere a mente concetti espressivi così diversi come quelli rappresentati da queste opere. Ci sono osservazioni molto importanti sulla coda. La coda nella forma beethoveniana è importantissima, è quasi un nuovo sviluppo. Diciamo sempre la forma sonata tripartita, ma molte forme sonate di Beethoven sono quadripartite, perché la coda ha un tale sviluppo, e ce lo spiega anche qui molto bene. Con molto equilibrio parla anche, a proposito della Sesta Sinfonia, sui due programmi, il programma esteriore, che è quello arrivi in campagna, contadini, ruscello, eccetera, e invece il programma interiore, ecco, che è la natura di quest'opera singolarissima. E qualche osservazione posso fare, così, che documenta un po' la diversità dalla nostra impostazione, come dicevo prima, a questo aspetto preminente nel suo sentire, che è sempre quello di partire dal documento. E in qualche modo, dal punto di vista del significato espressivo di queste opere, Lockwood ha un po' di ritegno, non vuole affondare il colpo, resta sempre un po', ha sempre bisogno di un testo dietro cui trincerarsi, un materiale, i famosi dati certi. Sul contenuto artistico espressivo in qualche punto è più rapido e si appoggia su delle osservazioni convenzionali, tipo l'uso di tema lirico. Ogni volta che c'è un tema, un secondo tema, un tema cantante, un tema cantabile, è sempre lirico. Non è sempre così. Certe volte parla di temi che lirici non sono affatto, almeno così mi sembra. E poi ha un po' una paura del banale, ecco, di non ripetere delle cose. È chiaro che sulle sinfonie di Beethoven è facilissimo ripetere cose già dette, ma lui ne ha un po' il terrore. Per esempio, a un certo punto dice, a proposito della settima sinfonia, definizione trita e ritrita di Wagner, la famosa apoteosi della danza. Sì, l'abbiamo citata tante volte, però non è trita e ritrita. Se uno fa attenzione a questa idea dell'apoteosi della danza, è importante, perché la danza è una forma in cui quello che prevale è il ritmo, non è la struttura, è il ritmo che è quello che distingue la danza. Ora, nella settima sinfonia, è vero che ci sono le strutture, soprattutto sulla carta, se le vediamo, della sinfonia, della forma sonata, l'esposizione, lo sviluppo, però quello che domina è il ritmo. E in questo senso qui Wagner l'ha detto. Chi è che sa dire a colpo sicuro qual è il secondo tema del primo movimento della settima? Non so, potrebbe essere quello, ma forse quell'altro. Non lo so, comunque la cosa è ininfluente. Quello che conta è la continuità del ritmo. Quindi quella frase di non è trita e ritrita, insomma sì, è stata molto usata, ma a ben vedere. Ecco. E poi c'è un punto che mi fa un po' stupire, ecco, come se lui appunto fosse sempre dominato da quello che si vede, che si vede nella forma. Per esempio fa un paragone tra il finale della scena Ruscello, nella pastorale, quella famosa scena con i tre uccelletti, ricordate, il cuccù, la quaglia e l'usignolo che vengono fuori, e dice, la difende dalle accuse che erano state fatte di descrittivismo, no? E dice, in fondo, anche nella nona sinfonia, la nona sinfonia finisce con i solisti che vengono fuori e fanno l'ultima uscita. Ora veramente è quasi incredibile che si possa paragonare i tre uccelletti del finale della pastorale con quel rapimento ultimo, incredibile, che ha Beethoven nell'ultima pagina quando vengono fuori i quattro solisti. Sì, è vero, sono solisti rispetto a una massa, così come i tre uccelletti sono solisti rispetto a una massa. Però è una differenza che colpisce un po', ecco, cioè bisogna avere veramente, avere con la forma come quella che è scritta, che polarizzi la nostra sensibilità. E poi ancora un segno, secondo me, di paura del comune, del già detto, è il fatto che sull'ottava sinfonia non dice una parola sull'umorismo. Tutti parlano dell'umorismo, dell'ottava sinfonia, incoraggiati anche da Schumann, che anche lì aveva aperto la strada, e tutti ne parlano poi inventando chissà che cosa. Ecco, e lui giustamente, cioè dal punto di vista, ha paura di ripetere cose già dette e si astiene dal dire, nonostante di tutto parli nelle altre sinfonie, si astiene dal dire quello. E una cosa che invece sono completamente d'accordo, proprio anzi vorrei ringraziarlo di averlo scritto, è quando fa delle considerazioni sull'ultimo stile, sul terzo stile cosiddetto di Beethoven, e dice, a dispetto di molta critica moderna che separa l'ultimo stile dai precedenti risultati, cioè che ne fa una cosa tutta sua dimenticando... Lockwood invece è fervente, credente nel fatto che il terzo stile viene poco per volta progressivamente, anche addirittura dalla giovinezza e poi nell'epoca sinfonica, eroica, e poi viene ancora dopo, ma tutto gradualmente. E invece dice che questo aspetto della critica moderna di considerare l'ultimo stile separato dagli altri, dice, forse è fatto, in parte sembrerebbe, per collegare le innovazioni dell'ultimo Beethoven a quelle dell'avanguardia novecentesca. E questo è un tema veri giusto, perché si è molto abusato di questo fatto, per arrivare all'estremo, posso dire, per fare un paragone che si capisca, di considerare per esempio la seconda sonata di Boulez, non so se qualcuno ha in testa la seconda sonata di Boulez, ma è come la 106, solo un po' più complicata, ma è come una sonata di Beethoven, l'opera 106, la stessa cosa, solo che qui in Boulez c'è più complicazione. Ma non è vero, è un'altra cosa, proprio è un altro mondo, un'altra cosa, non è più complicata. E cita anche la frase di Adorno, dove dice, la nona sinfonia non è un lavoro dell'ultimo periodo, con il solito radicalismo di Adorno nell'affermare delle cose anche vere, non è completamente, non rappresenta in pieno il terzo stile, ma non si può certo separare la nona sinfonia dall'ultimo stile, è proprio quello che la caratterizza nei suoi tratti peculiari. E poi c'è un interessante ancora l'epilogo, volevo citarlo solo, con questo mi fermo su questa esposizione generale che ho dato del libro, secondo come l'ho letto io. E c'è un epilogo interessante, cita due fatti. Uno è avvenuto negli Stati Uniti d'America, dove quando si è diffusa la musica di Beethoven, soprattutto nell'ambiente dei trascendentalisti, quella di Emerson, filosofi, scrittori, che cominciarono le prime società musicali negli Stati Uniti, a Filadelfia, a New York, erano sempre basate sul repertorio delle sinfonie di Beethoven. E poi l'altro episodio lo cita, fa parte dell'epilogo, invece quello che è successo in Polonia, nel ghetto di Lodz, 1941, dove a un certo punto l'orchestra dei prigionieri, dei ristretti in questo ghetto, si misero a studiare le sinfonie di Beethoven e per farle, appunto, per eseguirle in una loro piccola stagione. Parla soprattutto della quinta sinfonia come il pezzo forte, quindi il nostro studioso fa delle considerazioni che su questo fatto che stupisce ancora tutti molto oggi, di come che parte della natura umana, che contemporaneamente si possono allestire campi di concentramento, di tortura, di tormento dell'uomo, e contemporaneamente creare opere come la Nona Sinfonia e sinfonie in genere. E questo è un aspetto dostoevskiano, ecco, dell'animo moderno, in cui il bene e il male sono talmente congiunti che è difficile, ed resta sempre comunque un mistero. Questa è un po' l'impressione che ho avuto io da questo libro, pieno di cose, di dati importanti da ristudiare, da confrontare, così. Qualche volta io sono rimasto un po' così esterno a questa idea della dimensione artistica, il sottotitolo del libro. Non sono venuto ancora a capo, anche questi due epiloghi finali in cui proietta la sinfonia di Beethoven e la vita vissuta, sono come un risarcimento, diciamo così, di questa sua analisi e derivazione dei significati, concentrata appunto sui dati testuali, sugli appunti, gli abbozzi. Fiducia enorme, fiducia positivistica quasi nell'abbozzo. Quello che è scritto lì è comunque importante. Quello che non si sa è come, quando, perché ha scritto queste cose, però il testo che resta è certamente un punto su cui ha lavorato benissimo, e il lavoro di interpretazione, e poi ha anche riflettuto molto accuratamente, ecco, nel ricavarne questi significati artistici, diciamo così.
Grazie.
Grazie.
Grazie Giorgio Pestelli per questa esauriente presentazione della sostanza di un libro fondamentale. Io posso cominciare un piccolo dialogo, così a poco mi avvicino al tema fondamentale, cioè presentare il tuo libro. Dunque, parto di fondo. Sì, Adorno a questa uscita da un paio di passi dei suoi scritti, ma mi pare che lui faccia riferimento non tanto al fatto che non appartiene al terzo stile, quanto che ha un carattere retrospettivo, Rückblickend, cioè guarda a storie trascorse, è una rivisitazione del mondo della quinta, potremmo dire, ecco, conflitto, superamento, ma più a mezze tinte, potremmo dire, rispetto alla quinta. In questo senso si potrebbe dire che sia una sinfonia che pur basta pensare all'inizio, il primo movimento. Tu parli del movimento che viene come da una grande distanza, no? Sì. E Lockwood parla dell'alone di mistero che circonda le prime battute. È uno degli inizi più straordinari. Se poi si ripensa al fatto che lo ha concepito nella totale sordità, quindi ha concepito, senza poter fare una verifica empirica, un tipo di sonorità che non era ancora esistito nell'orchestra sinfonica nell'orchestra, nella sinfonia del suo tempo e della generazione precedente. Questo rende ancora più stupefacente questa invenzione. Un'altra cosa, ecco, però il tema beccheriano serpeggia anche nel tuo libro. Il tema dei due tipi, delle due tipologie di sinfonia, quella in cui ogni movimento è conchiuso in se stesso e guarda lo stesso argomento da una prospettiva diversa, e l'altro tipo è quello che in una prospettiva lineare crea un percorso che si sostanzia anche dei raggiungimenti delle tappe precedenti fino a culminare nel finale. Questo mi pare che anche nella tua prospettiva
sì, io l'ho
molto presente.
Ho seguito
cosa.
Molto questi. Scusa, volevo solo dirti che su questo aspetto retrospettivo della nona, ecco, lì Becker è esplicito, proprio una pagina sul fatto che è uno sguardo all'indietro, quindi Adorno forse...
Adorno dipende molto da Becker. Anche il Becker studioso di Mahler, ci sono pagine intere del saggio del 21 di Becker sulle sinfonie di Mahler citate nel Mahler di Adorno, ma come dire, doverosamente un grande contributo esegetico e musicologico. Ecco, una cosa mi ha colpito in Lockwood è la presenza della letteratura e anche della poesia, a cominciare dai versi toccanti della mamma che stanno in epigrafe all'inizio. E questa sensibilità si rivela subito, posso citare anche io, perché a pagina 9 improvvisamente compare Samuel Beckett. Una citazione da una lettera del 1937 a un amico. Il linguaggio, la citerei tutta perché è straordinario. Il linguaggio, scrive Beckett, è come un velo che si deve strappare per arrivare alle cose o al nulla che ne vengono nascoste. C'è qualche ragione per cui quella terrificante arbitraria materialità della superficie del mondo non debba essere dissolta, proprio come, per esempio, la superficie sonora della settima sinfonia è divorata da grandi pause nere, cosicché per pagine e pagine non possiamo percepirla che come una vertiginosa macchia di suoni che collegano insondabili abissi di silenzio. Straordinario, perché collega Jean Clavicher, qui c'è tutta la filosofia di Jean Clavicher, quell'epoca non l'aveva ancora esplicitata nei suoi scritti, il tema cioè che la musica è il silenzio del rumore e nel medesimo tempo il fondamento della musica è il silenzio esso stesso. E di là volendo anche una visione molto un po' John Cage, qualcosa di simile, come si dire, le pause sono quasi più importanti della sinfonia, la pausa, il silenzio come il momento della verità del suono organizzato, molto interessante. Ecco, questi fermenti attraversano il libro che per altri versi è un'opera di straordinaria acume, il risultato di un grande pluridecennale lavoro scientifico. Vorrei dare un dato abbastanza interessante. Mi ha fatto un certo effetto scoprire, visto che non mi sono mai occupato sistematicamente degli abbozzi di Beethoven, sapere da Lockwood che attualmente pubblicato in edizione critica è solo il 20% degli abbozzi beethoveniani. Il 20%. E Lockwood ha dato un contributo inestimabile, conclusosi nel 2013 con la pubblicazione di tutto il quaderno dell'eroica, finalmente, insieme a Gosman, il suo collaboratore. Quindi è comprensibile che lui guardi a Beethoven dall'interno del laboratorio e che tenda a pensare più alle relazioni fra i movimenti, i pezzi di movimenti, le sinfonie già in fabbricazione e quelle soltanto abbozzate che poi non sono tradotte in risultati. E che anche a me, devo dire, il tema della visione artistica mi ha fatto riflettere. Sono contento che tu l'abbia sollevato perché sono d'accordo con te. Cioè, è un'espressione un po' enigmatica, sinceramente. Sì. Ed ho anche pensata, però si dovrebbe supporre in Lockwood un atteggiamento molto grosso, che sia la sua visione artistica di Beethoven, da scienziato della musica, da studioso dei manoscritti, la visione dell'arte attraverso il suo laboratorio. Cioè la mia visione, non è esattamente, però il testo così com'è, Artistic Vision, lo consentirebbe ancora. Ecco, ora vorrei passare al tuo volume. Vorrei anche dire che all'inizio Giorgio non voleva che venisse presentato in questa occasione, perché con molto understatement, sì, però è un volumetto, insomma, è una cosa molto diversa dal libro di Lockwood, però vorrei dire... È un testo nato come guida all'ascolto, quindi per un pubblico di non specialisti, è l'unica deroga all'assenza di tecnicismi e l'indicazione delle battute nei vari movimenti, in punti in cui chi non legge la partitura può benissimo saltare e fidarsi della descrizione verbale, e chi invece la legge può andare a vedere e controllare. E come libro che si rivolge ai non specialisti, è un libro estremamente importante e prezioso. E ora, Pestelli non era nuovo al cimento con l'alta divulgazione. Io ho qui i suoi volumi, da Gli Immortali, pubblicato da Einaudi, a questa raccolta dei suoi programmi di sala dei concerti del Lingotto dal 1995 al 2008, Ascoltare la musica classica, dove si ritrova una grande qualità della sua prosa che vale per i suoi saggi maggiori. Penso soprattutto a quello splendido volume su Brahms, che molto mi è stato vicino quando scrivevo il mio libro, e oppure anche alla stessa articolazione del suo contributo alla storia della musica, all'età di Mozart e di Beethoven. La qualità della scrittura, cioè, è più facile divulgare che fare lo scienziato che lavora sulle fonti? Non lo so, forse è più difficile, perché divulgare bene, essere chiari, senza raccontare banalità, rimanere vicino all'oggetto musicale, che è impervio di per sé perché presuppone la conoscenza di una lingua che purtroppo molti non conoscono, il linguaggio musicale, e nel medesimo tempo mostrare non una serie di impressioni, non una serie di reazioni emotive tradotte in letteratura, ma illuminazioni di un percorso artistico che è consegnato a opere fondamentali per la nostra cultura musicale occidentale, non soltanto musicale. E questo è un compito grande, importante, che Giorgio ha assolto nel migliore dei modi. Io, mentre leggevo, mi è venuta in mente una cosa, un ricordo liceale. Quando facevo il liceo, un secolo fa, lessi la recensione di un grande storico dell'età moderna, prematuramente scomparso, Delio Cantimori, grande studioso della Riforma, degli eretici del Cinquecento. Recensì nel 1946 un volumetto, anche quello un volumetto, di Hubert Yedin sulla Controriforma, che nella prospettiva di Yedin non andava intesa come Controriforma, ma come riforma cattolica che si affiancò alla riforma protestante, un testo fondamentale. E lo sono andato a rileggere, e ho trovato delle parole, me le ricordavo. Questo libretto, cito Cantimori, nella sua brevità è, come si diceva una volta, succosissimo, o per dirla con modi popolareschi, pieno come un uovo tutto buono. Ecco, mi permetto di citarlo per due motivi, perché quello che dice per Hubert Yedin vale, secondo me, perfettamente per il volumetto di Giorgio, e anche per un altro motivo, che sia Lockwood sia Pestelli, che ce l'ha presentato, hanno saputo schivare, cioè il tono estatico di cui dice Wagner che è impossibile separare separarci dal tono estatico quando si parla dell'essenza della musica di Beethoven. E lo stesso Wagner, che usa questa espressione, poi per evitare il tono estatico si mette a parlare di Beethoven uomo e fa una peripezia per sottrarsi a questo tema dell'estasi lirica, mentre l'esegeta scrive inebriato dalla grandezza del compositore. Ecco, quindi anche come viatico, no? Parlare dimessamente senza così accendere rivelazioni. Però, di fatto, questo volumetto di rivelazioni ne presenta tante, proprio nella sua semplicità, nella sua scorrevolezza, perché ci permette di vedere dalla prospettiva dell'amatore qualche cosa che il musicologo professionista conosce molto bene, ma di cui molto spesso dimentica questa valenza, diciamo, comunicativa, che può essere fatta anche di immagini appropriate. Io mi considero personalmente uno sempre alla ricerca di buone metafore, non le trovo quasi mai. Giorgio ne trova tantissime, mi piacerebbe citarne alcune. Anche quando riassume, per esempio, nel primo capitolo, che fa da preambolo all'analisi delle nove sinfonie, lo stato della sinfonia quando Beethoven comincia la sua avventura come sinfonista. La sinfonia che ha raggiunto con i primi due grandi classici viennesi, Haydn e Mozart, un singolare livello, cioè il fatto di essersi avvicinata in quanto musica assoluta all'ideale di una forma concettuale senza la forma del pensiero, cioè la sinfonia, la forma sonata, la grande articolazione formale dei classici viennesi come una serie di pensieri fatti di note anziché di parole, che è un'intuizione che è stata di Friedrich Schlegel proprio in questi anni e che qui è confermata ad usura. Cioè, Beethoven trasforma ulteriormente questo linguaggio, che è già un linguaggio concettuale, fino al punto di caricare le sue sinfonie di un tale significato extramusicale che si potrebbe dire, mi pare che sei tu che ne parli, che l'Eroica è stata forse la prima sinfonia di cui si è parlato anche in periodici non musicali, cioè periodici di varia umanità, di letteratura e di cultura generale. Nel senso che con Beethoven la musica diventa terribilmente eloquente, anche se poi mezzo secolo dopo Wagner in opera e dramma dirà che Beethoven si sforza di comunicarci un contenuto che ha chiaro, ma non riesce a trovare il modo per comunicarci in modo altrettanto chiaro. Perché? Perché ricorre ai mezzi della musica assoluta e non ancora vive all'interno dell'idea di un dramma musicale in cui parola, azione scenica e musica appunto strumentale si possano fondere. Quindi, un'altra cosa interessante che Pestelli sottolinea sempre all'inizio del volume è come con Beethoven si sia materializzata di necessità una nuova figura artistica nell'ambito musicale, cioè il direttore d'orchestra. Cioè, le sinfonie di Beethoven hanno posto dei problemi talmente grandi che ci si è resi conto che non bastava più il primo violino con l'archetto a dare gli attacchi. Che occorreva una nuova figura che in realtà cominciava a farsi vedere, insomma, nei concerti sinfonici. E soprattutto una figura che singolarmente gestisse tutto. Nella nona sinfonia il problema del coro ha posto per un po' di anni la necessità di una doppia direzione, direttore dell'orchestra e il direttore del coro. Uno dei primi che ha fatto piazza pulita di questo e che è uno dei primi veri direttori moderni è ancora, scusate se ne parla sempre, Richard Wagner. Wagner è stato forse la prima esecuzione memorabile della nona sinfonia nell'aprile 1846 a Dresda, un'esecuzione epocale a giudicare dall'esito e dall'impatto che ebbe sul pubblico e anche dal peso che ha avuto. Da quel momento si potrebbe dire comincia il cammino trionfale di un'opera che per più di un ventennio era stata considerata ineseguibile, bizzarra, stravagante, assolutamente forse frutto più dei limiti di un Beethoven vecchio e sordo che non del suo genio più straripante. E poi, quando affronta le sinfonie, quello che è affascinante e perlomeno dalla prospettiva in cui l'ho letto io, è la ricchezza di notazioni quasi che improvvisamente aprono degli scenari. Per esempio, ne vorrei citare due, quando dice a un certo punto, ecco, pagina 51, sulla seconda sinfonia. La seconda sinfonia, diceva Lockwood, che se non ci fosse stata la terza, sarebbe stata quella una sinfonia veramente rivoluzionaria, perché è una rottura grandiosa con il passato. Quando dice, ecco, e in effetti la seconda qualche volta sembra voler scappare fuori da se stessa. Quelle buone maniere rispettate nella prima sinfonia qui lo sono di meno, con i voltafaccia, i contrasti violenti e le singolarità formali che denunciano un intento di essere originale a ogni costo. Ecco, è bello perché chi la conosce anche bene, vede che tutto questo torna perfettamente. Chi si fida di questo passo e poi la va a sentire, sì, deve riconoscere che le cose stanno esattamente così, esattamente così. E questo non è certamente l'unico caso, sono numerosi altri, mi permetterei di menzionarli. Oppure un altro punto, per esempio sulla quinta. La quinta ha quel momento straordinario, è tutta straordinaria, ma quando nello scherzo, dopo il trio, la ripresa dello scherzo diventa un'altra cosa. Come si fa a descrivere? Prima era pianissimo, misterioso, poi i corni che riprendono il motto iniziale ridotto al suo scheletro ritmico. Stavolta è tutto in pianissimo, staccato, quasi grottesco, pizzicato degli archi, il fagotto, il clarinetto che distillano queste poche note così come in punta di piedi. La seconda parte del trio, scrive Pestelli, non si ripete, ma si svuota progressivamente. Una tecnica straordinaria fa perdere spessore alla materia musicale. Novità ancora più grande, non si ripete neppure lo scherzo. Al posto dello scherzo c'è la sua ombra. Ecco, questo è un modo, secondo me, splendido di divulgare, perché coglie il problema formale, coglie tutto il valore estetico, che l'analisi può sviscerare con tabelle e tutto quello che vogliamo, in un'immagine. Quando si dice che c'è l'ombra, Io, come dire, sempre a fare, io non ci avrei mai pensato di parlare dell'ombra dello scherzo, è bellissima, posso dire, insomma, confesso di essere un lettore appassionato degli scritti di Giorgio, non mi ha pagato perché dicessi questo, dico quello che mi sento, quindi sopportatemi per qualche altro minuto. Ma ecco, di queste immagini il libro è veramente pieno, anche sulla Quarta Sinfonia, è vero, si è inventato questi colossi nordici, no? Però tu hai aggiunto una cosa che vale per la tua prosa, secondo me, perché è una descrizione... C'è qualcosa della quarta di Beethoven nel tuo modo di scrivere, di fare musicologia? Quando dice che... Dove sta? Ah no, 84. 84. Eccola qua. Ecco. L'aggettivo ellenica con il riferimento a una bellezza ideale coglie un aspetto reale dell'opera, tutta percorsa da una sorta di umanistica armoniosità e snellezza. Un'opera che, che mette il suo impegno nel vincere lo spessore della materia, nello sciogliere tutti i nodi che lo stesso impeto compositivo potrebbe crearsi. Ecco, questa umanistica armoniosità e snellezza, che mi sembra anche un commento a questa prosa, così accattivante, così vicina all'oggetto, ma anche così vicina alla sensibilità di un lettore colto che passa attraverso questo volume e ammira anche il modo elegante, ma è un'eleganza che non si nota subito, cioè che sta, come dire, sotto, fa parlare le cose, no? E questa prosa tutta cose ci avvicina ulteriormente al polittico delle sinfonie beethoveniane in un modo che io raccomando vivamente raccomando la lettura di questo libro, ma visto che insegno e che il problema della divulgazione musicale, i nostri concerti della soffitta stanno a dimostrarlo con i nostri programmi di sala curati dagli studenti, tutto questo tema è anche al centro dei nostri interessi. Sarebbe una grande cosa se questo modo di scrivere facesse scuola, che formandosi su questo genere di letteratura sulla musica si potesse arrivare a discorrere serenamente di capolavori come si può discorrere di romanzi oppure di opere figurative. Perché il linguaggio della musicologia è ricco e variopinto, e Lockwood, per esempio, è un grande maestro nel mediare fra tutti questi livelli, passando dall'uno all'altro, mantenendo un controllo praticamente totale della situazione. Ma limitarsi alla divulgazione, cioè all'alta divulgazione, in cui tutta la parte, diciamo, scientifica deve essere data per presupposta o messa da parte, e nel medesimo tempo riuscire a vincenti e interessanti, questo è un compito grande che abbiamo ancora davanti e che grazie a libri come questo possiamo precisare meglio, capire meglio come proseguire e continuare. Quindi direi, per certi aspetti, la lettura di questo libro è un complemento necessario alla lettura del volume ponderoso di Lockwood. Sono molto lieto di aver avuto l'occasione di parlarne qui con voi e anche di scrivere una breve recensione che uscirà prossimamente per un periodico.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie.
E però ora sta al pubblico fare domande, se ci sono.
Volevo aggiungere, se posso, una cosa. Hai parlato della scrittura, naturalmente il libro di Lockwood è una traduzione, allora ne approfitto per dire che è una traduzione buona, cosa sì, molto rara nei libri di musica, come sappiamo. In Italia Ferrando, un maestro di Torino, che cura anche le didascalie qualche volta degli spettacoli del Regio di Torino, ed è fatto una buona traduzione. Ecco, Enrico Maria Ferrando, è una traduzione tutta corretta, correttissima. Ovviamente qualche tipo di parola idiomatica che usa Lockwood avrebbe dovuto essere rifatta, ritrasformata tutta per dargli il senso della parola di Lockwood. Io tra l'altro ho lavorato sul libro nell'edizione inglese che mi ha prestato Lorenzo, che di cui non ignoravo che fosse in preparazione una traduzione italiana. Ormai quando avevo finito il mio lavoro è uscita l'edizione italiana e quindi quell'aspetto lì. Però metto in luce che una traduzione corretta qualche volta è un po' inferiore a certe espressioni idiomatiche dell'originale come per forza di cose. Poi volevo toccare un punto che hai citato, la ripresa dello scherzo della Quinta Sinfonia, un aspetto pratico che volevo dire. Come ricorderete questo passo famoso, no? Fine dello scherzo, pianissimo, il timpano fa sentire il ritmo, tum 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 tum, pum 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 pum, poi poco per volta viene, i violini fanno quelle crescendo, sempre di più, il famoso crescendo che poi va a confluire nell'accordo da cui parte il finale. Poi poco dopo Beethoven fa l'esposizione, poco dopo riprende lo scherzo. Però insomma, Beethoven non era mai uno che, a differenza di Wagner, non ripeteva troppo le cose, aveva fiducia nella comprensione dell'ascoltatore. Wagner ne ha meno e spesso ripete, fa le note a fondo pagina, fa i commenti. In Beethoven è più rapido. Quando vuol riprendere questa esposizione, la accorcia molto, la fa più corta decisamente, poi da lì esplode nuovo nell'accordo e va avanti per conto suo. Adesso da qualche anno è diventato di moda ripetere la prima parte dell'esposizione di questo movimento, basandosi sul fatto che, come succede spesso, c'è la versione 1 e la versione 2. Uno fa la prima parte, poi ci sarebbe la 2 per fare il ritornello, bisognerebbe ripetere davanti. Ora, molte volte i ritornelli a quest'epoca qui di Beethoven erano un uso che si faceva, si scriveva, come certe volte si scriveva ancora il basso continuo, che nessuno praticava più, però partiti si trova il numero, eccetera. Quindi molti ritornelli, in Beethoven soprattutto, erano fatti così per automatismo, per abitudine, si scriveva il ritornello, ma infatti questo ritornello non si è mai fatto, se andate, se guardate le esecuzioni dei più grandi direttori, da Toscanini in avanti, quelli che si può arrivare alla registrazione, non c'è mai il ritornello della prima parte del finale della Quinta Sinfonia. Disgraziatamente da qualche anno è diventato, lo si fa, ed è un momento bruttissimo, a parte il fatto che per due volte si ripiglia questo tema, che ha bisogno del crescendo davanti. Se non c'è il crescendo davanti, non ha assolutamente senso farlo. Ed è proprio un pugno allo stomaco, si sente un giro di armonia che probabilmente Beethoven ha scritto così perché erano abituati, ma che suona malissimo. Un caso analogo è anche nel trio dell'Arciduca. Anche lì il ritornello della prima parte si fa attraverso una battuta perno che non lega con il resto. E purtroppo è diventato di moda oggi perché illustri direttori lo hanno praticato, allora tutti. E poi forse agisce anche un fatto, non so se vado fuori dal seminato, l'ascolto moderno si è molto diffuso, invece che concentrarsi in profondità, è tutto più a lungo. È sparito, per esempio, dalla nostra pratica concertistica l'ouverture che una volta apriva i concerti, si usava a fare il Franco Cacciatore, un pezzo di... Sparito, perché essendo breve, il pubblico fa un applauso, il direttore non ha neanche tempo di uscire, che l'applauso è già bello finito. Quindi ci vogliono pezzi lunghi, si è aumentato proprio la struttura del pezzo. Quindi poi, abituati alle sinfonie di Bruckner e di Mahler, che sono così ampie, si è cercato di ampliare anche quelle di Beethoven attraverso ritornelli che nessuno aveva mai fatto, dei grandi direttori, Furtwängler, Klemperer, Toscanini, ma lo stesso Karajan, nessuno faceva questi ritornelli. Adesso ormai si fanno per essere filologi, perché c'è scritto, uno va a dire, rispetto del testo, c'è scritto il ritornello, bisogna farlo. Ed fate attenzione, se vi capita, sentirete il primo tempo il finale della quinta, la prima parte del finale ripetuta da capo senza il crescendo a cui arriva necessariamente, ripetuto così meccanicamente, poi come se non ci fossero già abbastanza ripetizioni in quel finale, ce ne sono tantissime, quindi una di più non starebbe proprio bene. Scusate questo intervento fuori dalla...
No, è per niente, invece è molto dentro, perché è un problema aperto, nel senso, noi sappiamo che Beethoven, ne parlava anche il fratello di Beethoven, che era convinto che l'eroica avesse bisogno della ripetizione dell'esposizione del primo movimento, almeno in quel caso. Dunque, anche Brahms per le prime tre delle sue quattro sinfonie ha indicato la ripetizione dell'esposizione. Ora, credo che questo sia un po' il pedaggio pagato a un'intera cultura della musica strumentale, quello che Nietzsche poi ha sintetizzato in una delle sue immagini potenti, come il tentativo da parte di Beethoven di esprimere il pathos con i mezzi dell'ethos. Ora, l'ethos in questo caso è la conformazione tradita del tempo di sonata con la doppia presentazione dell'esposizione, con il ritornello o addirittura le battute prima-seconda per poter creare la transizione. Lo fa ancora Berlioz in una sinfonia che non avrebbe bisogno, una sinfonia fantastica, quasi un controsenso, una delle più importanti sinfonie a programma, abbiamo un primo movimento che presenta il ritornello dell'esposizione. È una tradizione dura a morire e che però mi pare di poter dire, si potrebbe dire almeno, che fa parte di un'estetica che non è ancora totalmente l'estetica della significazione totale a cui la musica si è piegata per buoni o cattivi motivi. Cioè è il principio della forma, cioè non dimenticare che siamo di fronte a una costruzione, siamo di fronte a un gioco dell'intelletto, una ricreazione dell'intelletto, che c'è un tratto di, per così dire, non realistico, di non verità, fra virgolette, di autoinganno. Il ritornello ci ricorda che siamo davanti a un'orchestra che suona un brano che non è un poema sinfonico, ma ecco. Però ecco, bisogna non, la questione dei filologi è un'altra, cioè la fissazione sulle tracce testuali. L'unica cosa che abbiamo sono le tracce testuali, che è una questione già posta in un altro contesto da Foucault e risolutamente rifiutata. Però sembra che ci sia paura, ecco, di assumersi la responsabilità di una sinfonia di Beethoven come di un percorso che ha, come la quinta soprattutto, che è un tragitto che ci porta fino a un risultato. E pensarlo tutto quanto, che richiede uno sforzo anche da parte dell'interprete, non indifferente. Oggi forse non solo non c'è più il coraggio, non c'è più, si può dire, la cultura, non ci sono più i presupposti, diciamo, anche generali, perché questo possa essere fatto. E quindi ci dobbiamo sorbire le esecuzioni con i metronomi originali, un clavice lì che è una corsa trafelata, no? Tutta rigorosamente a tempo, lascia il tempo che trova, insomma. Quindi, ci sono domande, ci sono curiosità? Altrimenti ne farei subito una io a Pestelli, perché come è nato questo aureo volumetto?
Ma è nato un po', la proposta è venuta dall'editore. Io in realtà volevo fare un lavoretto sul Ring di Wagner e avevo già abbozzato un progetto, ne ho parlato con lui, l'editore Donzelli, e mi ha detto che era interessato, ma però non aveva mai fatto libri musicali nella sua collana, e allora questa collana delle saggine. E allora mi ha detto, perché facciamo un argomento più popolare, più diffuso, più conosciuto, e mi ha proposto lui le 9 sinfonie. Io, avendo alle spalle una quantità di corsi universitari che ho fatto sulle 9 sinfonie, non su tutte, ma su una buona parte di esse, sicurissimo, ho detto, ma sì, certo, facciamo, accettiamolo, troverò poi tutto mezzo fatto il lavoro. E invece poi ovviamente è stato molto faticoso, ho tirato giù tutti i miei vecchi appunti, ma mi sono serviti a poco, perché una cosa è fare un corso con esempi musicali al pianoforte, ascolti, eccetera, e una cosa invece è cercare di mettere appunto in un volume di proporzioni maneggevoli questa sostanza. E quindi è stato poi faticoso in un altro modo. Ecco, non ho fatto esempi musicali, qui il suggerimento di mettere le battute tra parentesi mi è venuto da Lorenzo e da Giuseppina, e Giuseppina proprio ci teneva con la sua passione didattica, mi ha detto bisogna mettere le battute, così uno se vuole se le va a trovare, e chi non interessa, sono mezza, poche parole, invece l'esempio musicale dava un impegno. Poi molti lettori che nelle librerie sfogliano i libri, passando così, se vedono esempi musicali dicono ah, ma no, io non so leggere la musica, e lo mettono via. E allora avevo evitato quell'aspetto lì e ho cercato appunto di dargli anch'io un senso continuativo, ecco, un senso che prendesse il lettore, che rimanesse in qualche modo attaccato il più possibile al libro.
È stata una stesura rinnovata del...
Sì, sì.
Infatti, per esempio, la scheda sull'ottava che c'è qui in apertura, uno dei concerti del Lingotto, è completamente diversa, cioè non ci trovo quasi nulla, sì, di quello che poi è finito.
Io avevo fatto tanti anni fa per la Scala di Milano, c'era stato Riccardo Muti che aveva fatto il ciclo delle 9 sinfonie, mi avevano chiesto un testo che ho scritto, che era un po' più lungo di quei programmi lì, e dal cui qualcosa ho ricavato anche, ma perché lì erano tutte nove, quindi questa idea dell'insieme mi aveva un po' aiutato, ma poi sulle singole ovviamente fatto per un programma, ma poi è difficile rifare le cose, credo anche nelle nostre piccole cose, quando uno rifà una cosa la fa in modo diverso perché l'occasione è cambiata e non sembra gli sbologno quel pezzo già fatto. Sì, qualche volta si può fare, ma per lo più invece uno si rende conto che la situazione non è quella, bisogna cambiare qualche cosa, ecco. Però mi sono divertito a farlo, mi è piaciuto a un certo punto quando ho preso il passo anch'io, mi faceva piacere condurre al termine questo discorso.
No, infatti si sente la passione, anche se non è la passione, diciamo, non è esuberante. Soltanto in un caso mi sono permesso di individuato una sorta di...
Bene.
Sì, ci sono, nell'analisi del primo momento dell'eroica usi quattro volte in un giro una pagina e mezzo l'aggettivo sensazionale. Ah. E poi mi sono detto, ma è giustissimo, cosa vuoi fare? Se non usi quell'aggettivo non dici mica come stanno veramente le cose, ogni tanto ci vogliono gli esercizi. Beethoven è un musicista che costringe al superlativo molto spesso, no? Alle iperboli,
certo.
Ma siamo ancora nell'età di Beethoven, me lo chiedo spesso, che ne pensi? Siamo ancora nell'età di Beethoven?
No, secondo me non siamo tanto nell'età di Beethoven, siamo un po' questo lo sento, soprattutto lo percepisco dalle esecuzioni. È difficile trovare, sono dei grandi esecutori che fanno benissimo Beethoven, ma si sente che ci arrivano un po' intellettualmente, non è il loro temperamento. Più se viviamo più in un'età brahmsiana come temperamento, un'età così più sfumata, più di ripensamento, ma la merce, diciamo, l'elemento, il combustibile più importante è l'entusiasmo nella musica beethoveniana, specie nelle sinfonie, ed è un po' difficile oggi sentirlo. Non so, io non ricordo di interpreti che avessero questo senso. Mi ricordo Bernstein, alcune sinfonie suonate da lui a Vienna e così con il Wiener Philharmonic era più nella tradizione. Poi io sono stato un po' viziato forse, perché ho avuto la fortuna di sentire 1951 e ho sentito Furtwängler, ancora l'ho visto e sentito con i filarmonici di Berlino a Torino, e la guerra era finita da 6 anni. Io ero ragazzino, ma però ricordo in modo indelebile, tra l'altro non c'era neanche un teatro a Torino adatto, c'era il teatro Alfieri che viene usato anche oggi per balletti, ma senza, non ci sta l'orchestra. L'orchestra lì era andata sul palco e mi aveva fatto impressione vedere questi strumentisti, molti con i capelli bianchi, che quindi avevano passato la guerra, avevano passato tutto quello che è successo in Germania in quegli anni. E poi mi ricordo che circolava in aria, io ero andato con un mio prozio che mi aveva portato, appassionato di violino, e mi aveva accompagnato, e so che c'era in aria la paura che ci fossero dei movimenti anti-Furtwängler, perché era stato sottoposto a quel tribunale per i collaborazionisti del regime nazista. E lui diceva a Emilio Cecchi, diceva: mi stanno purificando, invece che epurando, mi stanno purificando, nel suo italiano. E invece naturalmente non ci fu nessuna di questo genere, fu un entusiasmo straordinario. E mi ricordo un programma curioso, perché cominciò con l'ouverture del Freischütz, e poi fece Morte e Trasfigurazione, no, poi fece i due preludi di Debussy, due, quelli senza coro, Nuage e Fête, e poi fece Morte e Trasfigurazione di Strauss, poi la settima sinfonia nella seconda parte, e poi il gran finale, l'ouverture del Tannhäuser come bis. E mi ricordo questa figura allampanata, aveva questa testa, era alto, era uno dei pochi grandi direttori alti, perché per lo più sono invece più di statura più bassa, alto, con questa testa issata ancora più in alto, perché con questo collo lungo, e questo gesto che infatti gli orchestrali dicevano che era un problema perché era un gesto tutto nervoso, sconnesso un po', questi attacchi che dava. Però insomma il personaggio era veramente, quando si dice l'autorità, il carisma che si sente ripetere oggi, io mi ricordo ancora come fosse ieri, questa figura che è entrata a un certo punto in questo palco del Teatro Alfieri, e questo, il clima insomma che c'era, per cui ero un po' viziato da questo, è difficile rivivere quei momenti che si vivono da ragazzi, e per cui il clima beethoveniano, la temperie beethoveniana dovuta proprio a questo entusiasmo, a questo senso soggettivo della ottimistico della vita, oggi è un po' più difficile da trovare, per cui troviamo esecuzioni magistrali, anche di magistrali tecnicamente perfette, ma non più con e trovo anche un po' questo nei pianisti, anche negli strumentisti, ecco. Meno nei quartetti, è come se il quartetto fosse un po' protetto, il quartetto si protegge da solo in qualche modo, si sente quel clima, ma anche nei pianisti c'è sempre questa attenzione a non esagerare, a non fare troppo quello che i contemporanei rimproveravano appunto a Beethoven.
Sì, anche le esecuzioni storicamente informate, come si dicono oggi, no?
Sì.
In questo bisogno di riportare Beethoven, così come Mozart, anche Wagner addirittura, sì. Norrington ci ha provato, cioè, sembra che non sia un grave reato suonare questa musica di 100-200 anni fa con gli strumenti di oggi. Diventano luoghi comuni, cioè uno studio sui concetti regolativi. I concetti regolativi non nascono da un giorno a un altro, si formano a poco, poi la loro forza è data dall'inerzia. Tutti fanno così, ci si abitua,
sì, sì.
E quindi diventa normale pensare questo. Dietro c'è un tale groviglio di contraddizioni e di paradossi e di problemi che si stenta a credere che si abbia ancora voglia di fare musica in questo modo. Mm-hmm. Attenti, un vibrato nome, un colpo d'arco,
sì, sì.
La corda di budello, il diapo sono a 4:30, no, 4:40 per carità, insomma, diventa un terreno minato, insomma, a zigzag in un percorso poi tutto creato da loro. Insomma.
Sì, esclude un po' quello che ho cercato di dire nella prima pagina,
sì, sì,
del
certo.
Libro, cioè che autori come Beethoven pensavano a un'orchestra diversa da quella del loro tempo per avere gli effetti, i risultati che si proponevano in testa, avevano in mente un'orchestra che era più avanzata di quella che era la sua. Per cui perché adesso retrocederla?
Infatti, no, perché sembra ovvio e banale che si debba fare musica del Settecento con gli strumenti accordati in quel modo, tra l'altro con gli stessi strumenti, le stesse tecniche, visto che adesso le conosciamo, mm-hmm. visto che ormai siamo a un livello di conoscenza del passato impressionante, no? Conosciamo i dettagli più infinitesimi. Una cosa, a proposito delle orchestre potenziate, un aspetto di cui non si è parlato, è che è sorprendente nella prospettiva che ne dà Lockwood, il fatto che Beethoven non ha lasciato soltanto appunti fatti di note, ma anche appunti fatti di parole, cioè appunti proprio parlando di come dovrebbero essere sulla quinta sinfonia, che un finale potrebbe concludersi con una marcia, proprio scritto parola per parola, e poi è quello che più o meno ha fatto, no? Ma c'è una intera sinfonia, la sinfonia la decima, o forse un'altra sinfonia a cui ha pensato mentre finiva la nona sinfonia, forse ne ha pensate due, quella dei modi antichi, che doveva comprendere le voci. Adagio cantico, un canto religioso, in questo movimento i violini dovranno essere decuplicati. Allora mi sono fatto un po' di conti. Quanti erano i violini di un'orchestra del tempo di Beethoven? Vogliamo dire una quindicina, 16, 8, 8? 160, 150 violini. Neanche male l'ha usato pensare una cosa del genere. Beethoven l'ha messo per iscritto, violini decuplicati. Quindi aveva delle visioni assolutamente fuori del suo tempo. Riportarlo a quel tempo misero di strumenti spesso scadenti, cioè Hoffmann per esempio, oltre ad aver recensito la quinta, ha recensito i due tri opera 70, dice Beethoven è uno dei pochi compositori che sappia impastare le archi col suono del pianoforte. Il pianoforte di quei tempi era un suono tac e moriva, no? Letteralmente.
Sì, sì.
E, immagino che abbia, specialmente poi nella fase finale, quando era tutto un puro pensiero, no? Del suono, un suono che ancora non esisteva in qualche modo. Non è inesatto, come non è eretico pensare a una cosa del genere. Però ci vorrebbe un Furtwängler. Furtwängler non si può studiare per diventare Furtwängler. Ecco, studiare per diventare Furtwängler. Ecco, Bernstein, di cui conosco bene le esecuzioni, ho avuto la fortuna di sentirlo dal vivo, io in Beethoven non l'ho sentito, però... specialmente con i Wiener, un po' della tradizione di Furtwängler fra i Legier è rimasta, sì. E lui l'ha fatta, come dire, l'ha protetta, come Karajan ha protetto un po' il suono di Furtwängler quando è diventato lui il direttore dei Berlini, poi ci ha aggiunto tutto quel burro del legato, nella levigatura e tutto quanto. E quello è qualcosa che ha a che fare con due cose. L'individuo irripetibile, siamo tutti irripetibili, ce ne sono alcuni che sono più preziosi di altri, fortunatamente da un certo punto di vista Toscanini erano individui irripetibili di questa categoria. E poi un contesto favorevole. Fortunatamente ha vissuto forse nell'epoca in cui, questa è un'osservazione di Dalaus, non è detto che l'epoca di un autore sia l'epoca in cui si ha la migliore interpretazione di quell'autore. Lui parlava da musicologo, quindi anche sul versante dell'ermeneutica, ma anche esecutivo. È probabile che Beethoven sia stato eseguito nel migliore dei modi, in un certo senso, verso la fine dell'Ottocento e il primo trentennio, quarantennio del Novecento, possibile, insomma, giudicare dai dischi almeno, dove sembra così, ma oggi poi anche Norrington, Gardiner, io li capisco, povera gente, dovevano pur fare qualcosa, potevano imitare Furtwängler. Allora, via con tutto il romanticismo, via col vibrato, via con le orchestre tradizionali, inventiamo un suono completamente nuovo, ed è il risultato sotto gli occhi di tutti, appunto. 30 strumentisti, un suono agro e sfibrato, però pare che fosse il suono di allora, e tutto diventa la normalità di oggi. In questo senso, dicevo, non siamo più nell'epoca di Beethoven, perché non è più un nostro contemporaneo messo così, no? Un po' c'è cascato anche Abbado. Devo dire, grazie ai Berliner, è stata una versione filologica di lusso, nel senso che c'è molta, molta forza espressiva, ma...
Ma proprio Abbado faceva quel ritornello deprecato del finale, che non si può per ipse dixit, non si poteva. Però io gliel'ho detto, no? Per caso eravamo una volta tutti insieme a Vienna a un pranzo e ero capitato vicino e gli ho detto: ma questi ritornelli ogni tanto, ma sono scritti, quando c'è l'uno e due bisogna farli. E poi allora non ho più detto niente, non ho più usato dire nulla, ma se sentite quel ritornello lì, primo finale della quinta, la prima l'esposizione ripetuta, è proprio da un
sì, è
non
vero.
Va bene. E sì, poi è stato fatto. Ecco, io ho sentito la quinta sinfonia diretta da Hardy, quel giovane bravissimo direttore d'orchestra, con 3 contrabbassi. E troppo, per me sono troppo pochi. Proprio il sostegno di quell'edificio che era. Non ha. E può darsi che sia un suono nuovo che nelle nuove generazioni sia preferito, non si può dire quello, ma d'accordo. Per me 3 contrabbassi per la quinta sinfonia sono pochi. Certo, il trio là famoso in cui i contrabbassi sono soli viene ovviamente più sciolto, più chiaro, ma nel finale, per esempio, il sostegno di certe parti con ottoni, primi violini, violini archi, ottoni sopra e sotto solo 3 contrabbassi, si sente un edificio che barcolla.
E per un caso simile c'è nell'ottava, la ripresa in primo movimento, ne parla Lockwood.
Sì.
Il fatto cioè che è strumentata in modo che, essendo il tema riproposto all'ottava inferiore basso, con fagotti e contrabbassi e violoncelli, si sente e non si sente.
Sì.
Allora dice che è Beethoven che non riusciva più a aggiustare i volumi sonori perché, essendo sordo, non poteva verificare, eccetera. Oppure è una idea di nasconderla la ripresa. Comunque, di fatto, con 3 contrabbassi, fai conto che non esiste, insomma, ecco, non lo senti proprio. L'opposto, Abbado, tutto bene, ha scritto, come ti ha detto che no, stanno scritti, quindi bisogna farli. Anche nella ripresa del ritmo dattilico della settima sinfonia del primo movimento, sono i corni soli a suonare in fortissimo, ma se ascolti la versione di Abbado filologia è un fortissimo così sguaiato, ma così sguaiato uno stenta a credere.
Sì.
Quanti tipi di fortissimo? Cioè il fortissimo filologico, poi il fortissimo tardo romantico. Sono cose strane se ci pensi bene, no? Si arriva agli assurdi veramente. Cioè, è semplicemente sguaiato. Però è Abbado, è Berlino, filologia, edizione critica, non si tocca. Va bene. Una domanda. Prego. C'è un microfono, siamo attrezzatissimi, nell'età della tecnica, non siamo nell'età di Beethoven, ma c'è il microfono a gelato.
No, si trattava di fare magari un paio di osservazioni su quello che si è detto finora. Da una parte tornare ancora, non vorrei sembrare ozioso, su questa questione dei ritornelli. Non so se sono del tutto d'accordo con questa cosa dei ritornelli scritti come un pro forma, cioè mi permetto di osservare solo una cosa, il fatto che magari adesso se ne può sentire meno il bisogno, ma ai tempi di Beethoven, in cui non c'era il disco e in cui soprattutto l'ascoltatore medio aveva la possibilità di ascoltare la stessa sinfonia beethoveniana una volta, magari al massimo due se era fortunato, Forse mi viene da pensare che in quel caso il ritornello fosse auspicabile, trattandosi sempre di forma sonata, anche se, come sappiamo, Beethoven la mette in crisi fin dal principio, insomma, da quell'accordo di settima di dominante che apre la prima sinfonia, per dire. Per quanto la mette in crisi, sempre di quello si tratta, di trattazione tematica, e quindi forse almeno a quei tempi bisogna vedere se sia necessario perpetuare questa tradizione. Ai tempi era appunto una cosa auspicabile e necessaria. Mi permetto di aggiungere la mia opinione, cioè, insomma, non conta niente, ma dall'interno, diciamo, da orchestrale, effettivamente quando uno suona una sinfonia, a me personalmente, se il direttore non vuole eseguire il ritornello, io personalmente sento che manca qualcosa, insomma.
Sì, sì. No, conta moltissimo la sua opinione, altro che io forse ho esagerato anch'io, perché ovviamente, pensiamo, queste musiche sono state scritte da autori che mai più avrebbero immaginato che venivano ripetute così come avviene nella vita moderna, per cui la ripetizione di queste opere di repertorio, radio, dischi, la facilità con cui le ascoltiamo era inimmaginabile a Beethoven. Mai più poteva pensare che oggi saremmo arrivati a un punto in cui bastava schiacciare un bottone e le sue sinfonie venivano fuori. Quindi senza dubbio questo aspetto qui è vero. La maggioranza dei casi sta bene che ci sia il ritornello. In qualche caso in cui proprio si vede un po' come la sinfonia che esce da se stessa, in qualche caso particolarmente, forse sarebbe, ecco, da considerare, ecco, quel fatto lì. Nella quinta sinfonia, quando Beethoven ripete il tema, rifà il crescendo famoso, lo fa più corto, però lo rifà. Invece l'idea di riproporlo subito senza crescendo mi sembra che non stoni un po'. Poi prendo il caso tipico della terza sinfonia, primo movimento. E questa sinfonia colpisce tutti per l'ampiezza dello sviluppo, lo sviluppo che sta al centro e se noi facciamo due volte l'esposizione, che è già molto ampia, confondiamo un po' questa emersione dello sviluppo come luogo. Per cui quello lì è un altro caso in cui mi riproporrei. Infatti avevo fatto una piccola indagine e ho visto che fino alla fine della Seconda Guerra, fino allora non, in tutte le incisioni non si faceva mai, no, fino al 70 circa, non si faceva il ritornello del primo movimento della terza. E invece dall'80 in avanti è regolare, ormai oggi lo fanno tutti, anche vanno un po' più svelti, ma lo fanno tutti. E lì è un altro caso, appunto, perché mi rovina un po' quella dimensione dello sviluppo che si fa largo lì in mezzo e mette la... Però sono casi eccezionali, sono d'accordo con lei che la norma va considerata, invece non fare mai ritornare. Io poi sono un po' viziato, ho ascoltato musica per tanti di quegli anni, che per me sentire un ritornello, anche se quando sento un ritornello vorrei uscire quasi, adesso torno dopo, vado a prendere un caffè, poi torno quando comincia lo sviluppo. Però è un caso mio personale, per cui non voglio, ma... Però indubbiamente, per ribadire questa forma in tre movimenti, il ritornello ci vuole, per lo più. In qualche caso io avrei dubbio, ecco, fossi un direttore d'orchestra, in due o tre casi non li farei. E poi non so se ha presente nell'Arciduca di Beethoven, nel trio dell'Arciduca, ecco, anche lì andare a controllare, c'è uno e due. Il passaggio al ritornello lì nell'esposizione è di nuovo uno di quei tratti che Beto forse ha scritto, certamente l'ha scritto, ma un po' di non si è posto tanto il problema, perché è talmente lunga l'opera, quel primo movimento che corre in avanti, che tornare indietro forse non va bene. Però sono casi rari, ecco, da giudicare volta per volta, ma se no indubbiamente questo fatto di ripetere nella mentalità del tempo, in cui la musica era più rara, era più difficile avere, era giustissimo. Quindi la ringrazio molto di quello che ha detto.
Però, sempre sulla terza, sta di fatto che ipse dixit, Beethoven disse che voleva ritornello.
Sì, lo dice il fratello, veramente. Io sono un po' di parte.
Ah, lo diceva bene.
Lo dice il fratello all'editore. E siccome in altre lettere uno va a vedere Beethoven del fratello, dice, ma per carità, mi ha fatto dei pasticci, mi ha fatto, allora non sono, però indubbiamente il fratello, non, la buona fede, dice, mio fratello ha detto che le prime volte gli sembrava troppo lungo fare il ritornello, poi a forza di sentirla, invece dice, è meglio farlo, quindi per una volta crediamo pure, Carl è il fratello, non il farmacista, l'altro, ecco, che gli faceva un po' da segretario. Un paio di volte lui si spazientisce di questo Carl, quindi, però insomma, in questo caso qui non possiamo anche credergli, ecco. E perché tra l'altro queste esecuzioni erano molto interessanti per Beethoven, perché le opere si facevano, come dice anche Lockwood appunto, che erano di proprietà del dedicatario, per alcuni mesi si facevano esecuzioni private e poi andava in pubblico, però Beethoven probabilmente partecipava a tutte le esecuzioni e gli servivano molto per fare modifiche, quando avendola ascoltata più volte faceva modificazioni prima dell'esecuzione pubblica, ecco.
Certo, sì, l'eroica raramente viene eseguita. Io uso.
Ormai si fa sempre il ritorno.
No, ma io l'ho ascoltata, mi pare, dal 78, c'era Giulini con l'Orchestra Filarmonica di Los Angeles, che fu impressionante perché ero talmente abituato a veder saltare quella battuta che permette il ritorno saltando i due accordi iniziali, no? Per ricollegarsi direttamente al tema principale. Però è l'unica volta che l'ho ascoltato, no, poi a Badola, diretta uno degli ultimi concerti qui a Bologna. Effettivamente, però, ora il problema è se Carl si è inventato che il fratello a un certo punto si era assuefatto all'idea di. È un problema. È vero che Furtwängler, però, non nell'eroica, ma la quinta, ha sempre fatto il ritornello dell'esposizione. Karajan mai. Bruno Walter mai. Ecco, ci sono proprio idiosincrasie. Bruno Walter ha inciso due volte le sinfonie di Beethoven e entrambe le volte ha saltato tutti i ritornelli, rigorosamente. Toscanini faceva il ritornello nella quinta.
Nella quinta, il primo tempo della quinta.
Sì, lo faceva già negli anni 30, abbiamo una recitazione del 33 a New York, è splendida, assolutamente splendida. Mm-hmm. Il miglior Toscanini purtroppo ce lo siamo perso.
Perché. Io ricordo un disco di Toscanini della terza, magnifico, RCA.
Ma quella con la NBC?
Con la NBC, sì, bellissima. Era.
Però forse quella del 30, dunque ce n'è una del 38, prima sì. Del grande ciclo che fece a New York durante la guerra. Sì, era fino ai 70 anni è stato un direttore straordinario, poi qualcosa si è dissugato, non so, si è rappresa la sua capacità espressiva, tanto è diventato veemente un trionfo del ritmo a tutti i costi. Comunque. Bene. Se non ci sono. Ah, curiosità?
Guai, sì, come alle aste, no?
Forse.
Come alle aste, fare. Se uno fa un gesto.
In realtà una mezza domanda c'era, secondo me, non la inibisca. Guarda, arriva il gelato. Ah. Dessert. No? Grazie, sono a dieta.
Allora là, forse. Ecco.
Eccoci.
Laggiù.
Laggiù.
Questa riflessione su i ritornelli accettabili o vietati è uno spaccato interessante sulla riflessione attuale sulla musicologia storica e sul dibattito sulla centralità del testo o della performance. Però non volevo soffermarmi adesso su questo perché altrimenti rischiamo di restare su questo punto. Io volevo, invece, già che si è parlato di programmaticità, di metaforicità, faccio una domanda che porta in una direzione opposta. Volevo chiedere al professor Pestelli una sua opinione a proposito di quella tradizione che ha conosciuto in particolare con Arnold Schering, il suo momento apicale di interpretazioni allegoriche delle sinfonie beethoveniane in relazione ai capolavori della letteratura, e se c'è anche nel libro di Lockwood un qualche accenno a questa tradizione ermeneutica che leggeva tutte le sinfonie di Beethoven in chiave programmatica.
Scusi, le leggeva come?
Programmatica, come sì. Allegorie di capolavori della letteratura mondiale.
Ma no, guarda, non mi pare che ci sia né in Lockwood né che sia diffusa questa Perché una interpretazione come quella lì allegorica, non so se allude a quei saggi di sharing sul contenuto, e non so se ha avuto un risvolto nella prassi, diciamo così. È un'interpretazione allegorica che si è, mi pare, concentrata soprattutto nella saggistica, negli scritti, ma non ho nozione, non ho notizia di esecuzioni delle sinfonie di Beethoven che si richiamassero a qualcosa di, appunto, di programmatico letterariamente. Non lo so, forse questa cosa entrava implicitamente in certe esecuzioni più retoriche o più di qualche altra.
Sì, chiedevo giusto una sua opinione su questa tradizione interpretativa, non la metto in relazione a una prassi esecutiva vera e propria, e lo faccio sì, perché è una tendenza che sta tornando di moda, basti pensare ai saggi di Lawrence Kramer.
Ho capito. E la musica di Beethoven certamente ha sollecitato sempre questi, fin dall'inizio, queste domande sul contenuto, sul riferimento a qualche cosa di extra musicale, fin dal tema della quinta, cosa vuol dire quelle spiegazioni di questo genere. Sono interpretazioni ermeneutiche che sono certamente sollecitate dal testo di Beethoven che è fatto in un certo modo, appunto, che Adler non può non chiedere che cosa, una spiegazione che vada al di là, però di fatto nella partitura, nello scritto, non c'è, noi vediamo soltanto questi intrecci di note e aperte a tutte le interpretazioni possibili. Insomma, lo Schering aveva visto questi riferimenti a poemi omerici, poemi a drammi, sì, è tutto possibile, nel senso che c'è dentro una dinamica della passione che ha fatto epoca, ecco, per cui è ovvio che abbia sollecitato scrittori di tutti i generi, fino a Beckett, appunto, con quella frase che così programmaticamente è lontana, ecco, da questi aspetti retorici. Però oggi non ero al corrente che stia tornando di moda, ecco. Mi documenterò, guarderò un po', giro. Grazie.
Non posso esimermi dal considerare brevissimamente che ho di fronte due giganti, perché oggi è stato veramente ricchissimo. Mi soffermo su poche cose. La prima, che diventano pregiudizi ideologici, l'importanza del primo Beethoven. Quindi quella frattura di cui molti parlano è come dire inesistente. Già dall'inizio Beethoven è già qualcosa di enormemente nuovo. E poi, per contraltare, l'altro pregiudizio ideologico, l'importanza eccessiva dell'ultimo Beethoven. Concordo pienamente con le sue critiche. E c'è stato un eccesso di valutazione in senso pre-novecentesco, no? E poi un'altra cosa che ho apprezzato molto del professor Gianni, questo discorso del linguaggio, cioè del legame tra l'ascoltatore, l'appassionato e il non uso della terminologia specialistica da parte di chi si occupa specialisticamente di certe cose. E dico certe cose volutamente, perché questo vale per tutti i campi del sapere umano. Chi si comporta in modo specialistico, in modo come per dimostrare all'altro io ne so, tu non ne sai, è un modo molto stupido e spesso anche abbastanza ignorante per nascondere invece le proprie insicurezze e le proprie non conoscenze. E a questo proposito concludo facendo questa analogia: così come l'importanza degli schizzi di Beethoven, che Lockwood ha ben così usato, no? Forse potrebbero, così come il lavoro che recentemente ha fatto il professor Gianni su Wagner, così come nell'opera di Wagner c'era in progress uno scritto che dimostrava in contemporanea l'evoluzione del lavoro creativo dell'autore, anche qui forse, visto che ne conosciamo solo un 20%, quindi il lavoro è ancora da terminare, potremmo arrivare a conoscere meglio in progress, come dire, l'iter produttivo e ideativo dell'autore. Questo non per contraddire ciò che conosciamo, ma certamente per arricchirlo, presumo, appena mi auguro. E comunque grazie.
E comunque, no, grazie a lei. Comunque resta il fatto che molti di questi abbozzi sono quasi indecifrabili. Io non ho nessun diritto, ne ho visti alcuni, non certamente neanche lontanamente con gli occhi di chi ci ha lavorato o ci lavora da anni. Ma quando leggo che Beethoven aveva suonato a Karl Holz il primo movimento della nuova sinfonia, un primo movimento in do minore, la famosa decima o con la sinfonia nei modi antichi, aveva già suonato tutto a Holz, un potente allegro in do minore. E poi dice, aveva tutti questi appunti, dice, però diceva, ci capisco soltanto io, sono indecifrabile. Ed è vero, ci sono certe cose anche nei manoscritti della nona sinfonia, si possono consultare anche online attraverso la banca dati del Beethoven House. Sono sconfortanti, non si riesce neanche a decifrare esattamente l'altezza delle note, perché lui segna un trattino quasi senza fare il dischetto, insomma, del pallino della nota vera e propria. Per cui è una stenografia tutta, soltanto lui poteva decrittare.
Anche le parole. Anche
le parole scrive in modo impossibile. Sì, assolutamente. No, per carità, il fatto però che si sia arrivati soltanto al 20%, che ci sia voluto il 2013, 200 e rotti anni dopo la prima esecuzione della terza sinfonia, ad avere tutto il quaderno dell'eroica pubblicato criticamente, la dice lunga sulle difficoltà anche a cui vanno incontro coloro che si sobbarcano a questo tipo di impegno, un impegno di anni e anni. Il problema però è un altro, che quando noi sempre più conosciamo questa rete di manoscritti, la mente che li teneva insieme è perduta, cioè abbiamo un lascito di frammenti che sono, c'è una battuta di Walter Benjamin, diceva, cioè, Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption, cioè l'opera compiuta è la maschera mortuaria della prima concezione. Noi cosa abbiamo? Abbiamo la maschera mortuaria di ciò che era la concezione stessa. La concezione era ancora meno dell'opera finita, molto meno. E noi abbiamo una porzione. Certo, poi possiamo, grazie a quella, creare con la fantasia esegetica e la filologia, creare degli scenari. Questo è anche molto affascinante. Uno degli aspetti affascinanti è anche il bilancio. Per esempio, ne parli anche tu, l'ottava sinfonia era nata come concerto per pianoforte e orchestra. Chi lo direbbe? Eppure. E grazie a Lockwood che lo sappiamo. E molte sinfonie erano previste con finali completamente diversi, se ne è parlato. Poi hanno preso la forma che hanno preso. A quel punto tutto il resto sparisce, no? Però non è tanto, questa è una visione nichilistica, apocalittica, quella di Benjamin, cioè che rispetto all'intuizione quello che tu fai veramente è sempre qualcosa che sta al di sotto. Non è detto, non lo so, insomma, non è detto, spero bene, insomma. Si può non condividere quella cultura, però dietro c'è un'intera cultura, c'è un sistema di concetti regolativi, sono dei presupposti, dei postulati, delle cose date per scontate, non è detto che ciò che qualcuno dà per scontato debba essere condiviso. Il bello è trovare un'area di condivisione, ecco, l'area di condivisione è importante, però non possiamo farla coincidere con tutto il mondo di tutti noi, insomma, siamo troppo diversi. Detto questo, vale anche per la musicologia, vale anche, può darsi che questa produzione di edizioni critiche, fra qualche decennio, permetta di conoscere meglio qualche cosa che comunque è considerata la storia così come la conosciamo già da 200 anni, cioè quelle sono le nove sinfonie. A quel punto scatta qualcosa di affascinante, cioè che attraverso la ripetizione e tornare sui propri passi, illuminati ogni volta da qualche frammento in più, da qualche tassello in più, da qualche documento riemerso, questo ci permette di tornare sui propri passi senza fare veramente un percorso all'indietro, sempre un percorso in avanti, ma è bello, questo è il bello, che fondamentalmente la ricompensa sta nel fatto di cercare e qualche volta di trovare. Tutto questo di cui stiamo parlando, anche le altre divulgazioni sono sempre un passo avanti nella direzione del renderci vicini, presenti questi capolavori, insomma. È fatto molto mentale, ecco. La quinta in questo momento non sta da nessuna parte, tace, c'è silenzio e parliamo di Beethoven, ce l'abbiamo in mente, da qualche parte qualcuno la suona, però è un rapporto discontinuo, no? Se potremmo dire, mentre con il linguaggio abbiamo un rapporto continuo, se abbiamo
la poesia, la letteratura, ce l'abbiamo sempre in testa perché è fatta di parole, noi pensiamo spesso con parole. Con la musica è diverso, perché anche se pensiamo ai suoni, sono pur sempre qualcosa che è un'ombra di suoni reali che ci sono soltanto un po' per volta, insomma, poi finiscono in quelle pause nere, no? Come diceva Beckett. Quindi lei che si occupa della mente umana deve trovare molto, molto stimolante tutto questo.
Chiedo scusa.
Prego.
A proposito della decifrazione, chiedo scusa per il mio italiano, a proposito della decifrazione degli schizzi.
Vicino.
A proposito della decifrazione degli schizzi, ecco, volevo chiedere, Lockman ha preso in considerazione quegli schizzi di Beethoven che ci sono nel museo Glinka, museo musicale statale a Mosca? O no?
Una buona domanda.
Sì, non so.
Perché c'è un musicologo abbastanza famoso, Fishman? Russo,
sì.
Che tutta la vita ha dedicato alla decifrazione di quegli schizzi, schizzi piuttosto della terza sinfonia. Se non
sono citati, eccoli qua.
Sì,
Adam Fishman,
esatto,
Kniga e Schizzov, Beethoven, Asa.
Sì. Sono a Mosca. Perché lui cita cose, cita dei manoscritti che sono in Polonia, tutte cose che erano a Berlino e dopo la guerra sono state portate
alla
via.
Alla Biblioteca Jagiellonska di Cracovia.
Sì, a Cracovia. Sì. Insomma, no, perché lì c'è stata questa cosa tremenda che è stata, quando è morto Beethoven, poco dopo, hanno fatto un'asta a Vienna in cui hanno venduto come autografi, appozzi, scritti, proprio strach via, così una pagina, venduto come autografo. E infatti il lavoro di questi studiosi dei quaderni è stato proprio quello di ricostruire l'origine. È un fatto un po' come quando uno fa un assegno che resta la matrice, avevano le matrici e vedevano cosa, in qualche caso hanno ricostruito l'unitarietà del quaderno. E Lockwood, Douglas e quegli altri, un gruppo di musicisti, anche Tyson, lo stesso
Tyson
soprattutto, e poi anche il rossignano verdologo, come si chiama, Gossett, anche lui ha studiato questa, è una bella squadra di studiosi che soprattutto in quel periodo lì, anni 70-80 così, hanno ricostruito in buona parte l'originalità di questi quaderni, che serve proprio per capire il percorso che Beethoven ha seguito. E quindi senz'altro può darsi che lui abbia visto anche, cioè, lo cita lì,
citato,
quindi senz'altro.
Ma è citato l'edizione russa, ecco, quindi sicuramente sì. Uh-huh. Museo Glinka citato, sì, è, come dire, è un must per un musicologo conoscere tutte le edizioni. Ancora Nottebohm, si continua a lavorare sul Nottebohm, pensare un po', 1860-1870, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio ancora per la vostra presenza, il vostro contributo di curiosità e domande, e vorrei concludere segnalando che il 19 aprile, come inaugurazione della terza edizione della Bologna Medicina, al Festival della Medicina, che giunge alla terza edizione, è stata richiesta, proprio a grande richiesta, la ripetizione della conferenza sulla sordità di Beethoven che tenemmo in aula absidale il 20 maggio dello scorso anno. È stato proprio chiesto ufficialmente, quindi i protagonisti di quella conferenza, che eravamo professor Pirodda, Fabio Regazzi e il sottoscritto, ripetiamo, modificata un pochino più ricca, perché abbiamo un po' più tempo a disposizione, all'aula absidale alle 21, è l'anteprima della terza edizione del Festival della Medicina. Riparliamo della sordità di Beethoven con esempi musicali. Lei c'era? Prossimo, sì. Sì, ma lei l'anno scorso c'era? Ah no, non c'era. Ah, visto, perché già il professor Versi Monaco, dispiaciuto perché non aveva potuto partecipare, ha saputo del successo notevole, vuol dire con un certo orgoglio, ha funzionato molto bene quella conferenza. È stato proprio proposto di rifarla con gli stessi esecutori della volta precedente. Stavolta sarà un pochino più ricca, dovrebbe funzionare. Bene, bene, grazie ancora e alla prossima occasione.